L'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta. Capitolo 417. L'ex lebbroso Zaccaria e la conversione di Zaccheo, pubblicano che ha fatto fermentare il lievito del bene. Vedo una vasta piazza, pare un mercato, ombrosa di palme e di altre piante più basse e fronzute. Le palme crescono qua e là senza disciplina e ondeggiano il ciuffo delle foglie che crepitano ad un vento caldo e alto che solleva un polverume rossastro come venisse da un deserto o perlomeno da luoghi incolti di terra rossastra. Gli altri alberi invece fanno come un porticato lungo i lati della piazza, un porticato d'ombra, e sotto si sono rifugiati i venditori e i compratori in una gazzarra irrequieta e urlante. In un angolo della piazza, proprio là dove la via principale sfocia, vi è un primordiale ufficio di gabella. Vi sono bilance e misure, un banco a cui è seduto un ometto che sorveglia, osserva e riscuote e col quale tutti parlano come fosse conosciutissimo. So essere Zaccheo il gabelliere, perché molti lo chiamano, chi per interrogarlo sugli avvenimenti della città, e sono i forestieri, e chi per versargli le loro tasse. Molti si stupiscono della sua preoccupazione. Infatti pare distratto e assorto in un pensiero. Risponde a monosillabi e delle volte accenni, cosa che stupisce molti, perché si capisce che solitamente Zaccheo è loquace. Qualcuno gli chiede se si sente male oppure se apparenti malati, ma egli nega. Solo due volte si interessa vivamente. La prima quando interroga due che vengono da Gerusalemme e che parlano del Nazareno, raccontando miracoli e predicazione. Allora Zaccheo fa molte domande. È proprio buono come lo dicono? E le sue parole corrispondono ai fatti? La misericordia che gli predica la usa poi realmente? Per tutti? Anche per i pubblicani? È vero che non respinge nessuno? E ascolta, e pensa, e sospira. Un'altra volta è quando uno gli accenna ad un uomo barbuto che passa sul suo asinello carico di masserizie. «Vedi, Zaccheo, quello è Zaccaria il lebbroso. Da 10 anni viveva in un sepolcro. Ora, guarito, ricompra gli arredi per la sua casa vuotata dalla legge quando lui e i suoi furono dichiarati lebbrosi. Chiamatelo!» Zaccaria viene. «Tu eri lebbroso?» Lo ero, e con mia moglie e i miei due bambini. La malattia prese la donna per prima e non ce ne accorgemmo subito. I bambini la presero dormendo sulla madre e io nell'accostarmi alla mia donna. Tutti lebbrosi eravamo. Quando se ne accorsero ci mandarono via dal paese. Avrebbero potuto lasciarci nella nostra casa. Era l'ultima in fondo alla via. Non avremmo dato noia. Avevo già fatto crescere la siepe alta alta perché neppure fossimo visti. Era già un sepolcro, ma era la nostra casa. Ci hanno mandati via, via, via. Nessun paese ci voleva. È giusto, neanche il nostro ci aveva voluti. Ci mettemmo presso Gerusalemme, in un sepolcro vuoto. Là stanno molti infelici. Ma i bambini, nel freddo della caverna, sono morti. Malattia, freddo e fame li hanno presto uccisi. Erano due maschi, erano belli prima del male. Robusti e belli, bruni come due more d'agosto, ricciuti, svegli, erano diventati due scheletri coperti di piaghe, non più capelli, gli occhi chiusi dalle croste, i piedini e le mani che cadevano in scaglie bianche, si sono sfarinati sotto i miei occhi, i miei bambini. Non avevano più figura umana quella mattina che sono morti, a poche ore di distanza. Li ho seppelliti fra gli urli della madre, sotto poca terra e molti sassi, come due carogne di animali. Dopo qualche mese è morta la madre e sono rimasto solo. Aspettavo di morire e non avrei avuto neppure la fossa scavata con le mani degli altri. Ero quasi cieco ormai quando un giorno è passato il Nazareno. Dal mio sepolcro ho gridato: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!» Mi aveva raccontato un mendico che non aveva avuto paura di portarmi il suo pane, che egli era stato guarito dalla sua cecità, invocando il Nazareno con quel grido. E diceva: Non mi ha dato solo la vista degli occhi, ma quella dell'anima. Ho visto che egli è il figlio di Dio e vedo tutti attraverso lui. È per quello che non ti sfuggo, fratello, ma ti porto pane e fede. Vai dal Cristo, che ci sia uno di più che lo benedica. Andare non potevo. I piedi, piegati sino all'osso, non mi facevano camminare. E poi sarei stato preso a sassate se fossi stato visto. Sono stato attento al suo passaggio. Egli passava spesso per venire a Gerusalemme. Un giorno ho visto, come potevo vedere, un polverume sulla via e folla, e ho sentito grida. Mi sono trascinato sul ciglio del colle dove erano le grotte sepolcrali, e quando mi è parso di vedere una testa bionda splendere nuda fra le altre ammantate, ho gridato, forte, con quanta voce avevo. 3 volte ho gridato, finché il mio grido gli è giunto. Si è voltato, si è fermato, poi è venuto avanti, solo. Si è fatto proprio sotto al posto dove ero io e mi ha guardato. Bello, buono, con 2 occhi, una voce, un sorriso. Ha detto, che vuoi che ti faccia? Voglio essere mondato. Credi tu che io lo possa? Perché? Mi ha chiesto. Perché sei il figlio di Dio. Credi tu questo? Lo credo, ho risposto. Vedo l'Altissimo balenare con la sua gloria sul tuo capo. Figlio di Dio, pietà di me. Ed egli allora stese una mano con un viso che era tutto un fuoco. Gli occhi parevano 2 soli azzurri e ha detto, lo voglio, sii mondato. E mi ha benedetto con un sorriso. Ah, che sorriso! Ho sentito una forza entrare in me, come una spada di fuoco che correva a cercarmi il cuore che correva per le vene. Il cuore che era tanto malato mi è tornato come a 20 anni. Il sangue ghiaccio nelle vene è tornato caldo e veloce. Non più dolore, non più debolezza. È una gioia, una gioia. Egli mi guardava, col suo sorriso mi faceva beato. Poi ha detto, va, mostrati ai sacerdoti, la tua fede ti ha salvato. Allora ho capito che ero guarito e ho guardato le mie mani, le mie gambe, le mie piaghe e non c'erano più. Dove prima era scoperto l'osso, ora era già carne rosea e fresca. Sono corso a un rio e mi sono guardato. Anche il viso era mondo. Ero mondo. Mondo ero dopo 10 anni di schifezza. Ah, perché non era passato avanti, negli anni in cui era viva la mia donna e i miei bambini? Egli ci avrebbe guariti. Ora vedi, compro per la mia casa, ma sono solo. Non l'hai più visto? No, ma so che è da queste parti e sono venuto qui apposta. Vorrei benedirlo ancora ed essere benedetto per avere forza nella mia solitudine. Zaccheo curva il capo e tace. Il gruppo si scioglie. Passa del tempo, l'ora si fa calda, il mercato si sfolla. Il gabelliere, col capo appoggiato ad una mano, pensa seduto al suo banco. Ecco, ecco Nazareno! Gridano dei fanciulli accennando la via maestra. Donne, uomini, malati, mendichi. Si affrettano a corrergli incontro. La piazza resta vuota, solo dei ciuchi e dei cammelli legati alle palme restano al loro posto e resta Zaccheo al suo banco. Ma poi si alza in piedi e monta sul banco. Non vede ancora nulla, perché molti hanno staccato frasche e le ondeggiano come per giubilo e Gesù appare chino su dei malati. Allora Zaccheo si leva l'abito e rimanendo con la sola tunica corta si arrampica su uno degli alberi. Va su a fatica contro il tronco grosso e liscio che le sue corte gambe e le sue corte braccia afferrano male, ma ci riesce e si mette a cavalcioni di 2 rami come su un ballatoio. Le gambe pendono oltre questa ringhiera ed egli dalla cintura in su si spenzola come uno ad una finestra e guarda. La turba arriva sulla piazza. Gesù alza gli occhi e sorride al solitario spettatore appollaiato fra i rami. Zaccheo, scendi subito. Oggi mi fermo in casa tua, ordina. E Zaccheo, dopo un momento di stupore, col viso paonazzo per l'emozione, si lascia scivolare come un sacco a terra. È agitato e stenta a rimettersi la veste. Chiude i suoi registri e la sua cassa con mosse che, per voler essere troppo svelte, sono ancora più lente. Ma Gesù è paziente, carezza dei bambini mentre aspetta. Infine Zaccheo è pronto. Si accosta al maestro e lo guida ad una bella casa con un ampio giardino tutto intorno, che è al centro del paese. Un bel paese. Anzi, una città di poco inferiore a Gerusalemme per la edilizia, se non per la vastità. Gesù entra e mentre attende che il pasto sia preparato, si occupa di malati e di sani con una pazienza che solo può essere sua. Zaccheo va e viene dandosi un grande affare. Non sta in sé dalla gioia. Vorrebbe parlare con Gesù, ma Gesù è sempre circondato da una turba di popolo. Infine Gesù congeda tutti dicendo: «Al calar del sole tornate, ora andate alle vostre case, la pace a voi». Il giardino si sfolla e viene servito il pasto in una bella e fresca sala che dà sul giardino. Zaccheo ha fatto le cose con ricchezza. Non vedo altri familiari, per cui penso che Zaccheo fosse celibe e solo, con molti servi. Alla fine del pasto, quando i discepoli si spargono all'ombra dei cespugli per riposare, Zaccheo resta con Gesù nella fresca sala. Anzi, per un poco resta solo Gesù, perché Zaccheo si ritira come per lasciare riposare Gesù. Ma poi torna e guarda da una fessura di tenda. Vede che Gesù non dorme, ma pensa. Allora si avvicina, ha fra le braccia un cofano pesante, lo pone sulla tavola presso Gesù e dice: «Maestro, mi è stato parlato di te da tempo. Un giorno tu hai detto su un monte tante verità che i nostri dottori non sanno più dire. Mi sono rimaste in cuore e da allora penso a te. Poi mi è stato detto che sei buono e non respingi i peccatori. Io sono peccatore, maestro. Mi è stato detto che tu guarisci i malati. Io sono malato nel cuore perché ho frodato, perché ho fatto usura, perché sono stato vizioso, ladro, duro verso i poveri. Ma ora ecco, io sono guarito perché tu mi hai parlato. Ti sei avvicinato a me e il demonio del senso e della ricchezza è fuggito. E io da oggi sono tuo. Se tu non mi rifiuti, e per mostrarti che io nasco di nuovo in te, ecco, mi spoglio delle ricchezze mai acquistate e ti do metà del mio avere per i poveri e l'altra metà la userò a restituire quadruplicato quanto ho preso con frode. So che ho frodato e poi, dopo aver reso ad ognuno il suo, ti seguirò, maestro, se tu lo permetti». «Io lo voglio. Vieni, sono venuto per salvare e chiamare alla luce. Oggi luce e salvezza è venuta alla casa del tuo cuore. Coloro che là, oltre il cancello, mormorano perché io ti ho redento sedendomi al tuo convito, dimenticano che tu sei figlio di Abramo come essi e che io sono venuto per salvare chi era perduto e dare vita ai morti dello spirito. Vieni, Zaccheo. Hai compreso la mia parola meglio di tanti che mi seguono solo per potermi accusare. Perciò, d'ora in avanti, sarai meco». La visione cessa qui. Dice Gesù: «Vi è il lievito, vi è il lievito del bene e quello del male. Il lievito del male, veleno satanico, fermenta con maggiore facilità di quello del bene, perché trova la materia più adatta alla sua lievitazione nel cuore dell'uomo, nel pensiero dell'uomo, nella carne dell'uomo, sedotti tutti e tre da una volontà egoista, contraria perciò alla volontà universale che è quella di Dio. La volontà di Dio è universale perché non si limita mai ad un pensiero personale, ma ha presente il bene di tutto l'universo. A Dio nulla può aumentare la perfezione di sorta, avendo sempre posseduto ogni cosa in maniera perfetta. Perciò non vi può essere in lui pensiero di utile proprio a movente di nessuna sua azione. Quando si dice si compie questo a maggiore gloria di Dio, nell'interesse di Dio, non è già perché la gloria divina sia suscettibile in se stessa di aumento, ma perché ogni cosa che nel creato porti un'impronta di bene e ogni persona che compie il bene e perciò meriti di possederlo, si orna del segno della gloria divina, dando così gloria alla gloria stessa che ha gloriosamente creato le cose tutte. È una testimonianza, insomma, che persone e cose danno a Dio, testimoniando con le loro opere della origine perfetta da cui vengono. Perciò Dio, quando vi comanda o vi consiglia o vi ispira un'azione, non lo fa già per interesse egoista, ma per un pensiero altruista, caritativo, di benessere vostro. Ecco perciò perché la volontà di Dio non è mai egoista, ma è anzi una volontà tutta tesa all'altruismo, all'universalità, l'unica e vera forza nel mondo universo che abbia pensiero di bene universale. Il lievito del bene, germe spirituale che viene da Dio, cresce invece con molta avversità e fatica, con molto stento, avendo contro sé i reagenti che sono propizi all'altro. La carne, il cuore e il pensiero dell'uomo, pervasi da un egoismo che è l'antitesi del bene, che per la sua origine non può essere che amore. Manca nella maggioranza degli uomini la volontà di bene, e perciò il bene sterilisce e muore, o vive così stentato che non lievita, rimane lì. Non vi è colpa grave, ma non vi è neppure sforzo a fare il massimo bene, perciò lo spirito giace inerte, non morto, ma infruttifero. Badate che non fare il male non basta che a evitare l'inferno. Per godere subito del bel paradiso occorre fare il bene, assolutamente, per quanto lo si riesce a fare, lottando contro se stessi e contro gli altri. Perché io ho detto che io ero venuto a mettere guerra e non pace anche fra padre e figli, fra fratelli e sorelle, quando questa guerra venisse dal fatto di difendere la volontà di Dio e la sua legge contro le sopraffazioni delle volontà umane, volte in direzioni contrarie di quello che vuole il Dio. In Zaccheo il piccolo pugno di lievito di bene era fermentato in grande massa. Nel suo cuore non ne era caduta che una briciola originaria. Gli avevano riferito il mio discorso della montagna, malamente anche, certo mutilato di tante sue parti, così come avviene dei discorsi riportati. Pubblicano e peccatore, Zaccheo. Ma non per mala volontà. Era come uno che con un velo di cataratta sulle pupille vedesse male le cose, ma sa che l'occhio, liberato di quel velo, ritorna in grado di vedere bene, e quel malato desidera gli sia levato quel velo. Così Zaccheo non era persuaso né felice, non persuaso delle pratiche farisaiche che ormai avevano sostituito la vera legge, e non felice della sua maniera di vivere. Cercava istintivamente la luce, la vera luce. Ne vide uno sprazzo in quel frammento di discorso e se lo chiuse in cuore come un tesoro. Poiché lo amava, nota Maria questo. Poiché lo amava, lo sprazzo divenne sempre più vivo, vasto e impetuoso e lo portò a vedere nettamente il bene e il male e a scegliere giustamente, recedendo con generosità tutti i tentacoli che prima, dalle cose al cuore, e dal cuore alle cose lo avevano avvolto in una rete di schiavitù maligna. Poiché lo amava, ecco il segreto del riuscire o meno. Si riesce quando si ama, non si riesce che poco quando si ama stentatamente, non si riesce affatto quando non si ama, in qualunque cosa. Con più ragione nelle cose di Dio, dove, per essere Dio invisibile ai sensi corporali, occorre avere un amore oso dire perfetto per quanto possa creatura toccare perfezione per riuscire in un'impresa, nella santità in questo caso. Zaccheo, disgustato del mondo e della carne, come disgustato dalle meschinità delle pratiche farisaiche, così cavillose, intransigenti per gli altri, troppo condiscendenti per loro, amò quel piccolo tesoro di una mia parola. Giunto a lui per puro caso, umanamente parlando, l'amò come la cosa più bella che la sua vita quarantenne avesse posseduto e da quel momento polarizzò il suo cuore e il suo pensiero su questo punto. Non soltanto nel male, dove è il tesoro e il cuore dell'uomo, anche nel bene. I santi non hanno avuto forse nella vita il loro cuore là dove era il loro tesoro? Dio? Sì. E per questo, guardando soltanto il Dio, seppero passare sulla terra senza corrompere nel fango della terra la loro anima. Quella mattina, se io non fossi comparso, avrei ugualmente fatto un proselite, poiché il discorso delebroso aveva ultimato la metamorfosi di Zaccheo. Al banco della gabella non era già più il pubblicano frodatore e vizioso, ma l'uomo pentito del suo passato e deciso a mutare vita. Se io non fossi apparso a Gerico, egli avrebbe chiuso il suo banco, preso il suo denaro e sarebbe venuto in cerca di me. che non poteva più stare senza l'acqua della verità, senza il pane dell'amore, senza il bacio del perdono. Questo i soliti censori che mi osservavano per rimproverarmi sempre non lo vedevano e tantomeno lo capivano, e perciò si stupivano che io mangiassi con un peccatore. Oh, se non giudicaste mai, lasciandone a Dio il compito, poveri ciechi, incapaci di giudicare anche voi stessi. Non sono mai andato coi peccatori per approvare il loro peccato. Andavo per trarli dal peccato, sovente perché essi non avevano ormai più unicamente che l'esterno del peccato. L'anima contrita era già mutata in una nuova anima vivente per espiare. E allora ero io con un peccatore? No, con un redento che aveva unicamente bisogno di una guida per reggersi nella sua debolezza di risorto da morte. Quanto vi può insegnare l'episodio di Zaccheo? Il potere della retta intenzione che suscita il desiderio. Il desiderio retto che spinge a cercare una sempre maggiore cognizione del bene e a cercare Dio continuamente sino ad averlo raggiunto, un retto pentimento che dà il coraggio della rinuncia. Zaccheo aveva la retta intenzione di udire parole di vera dottrina. Avutane qualcuna, il suo retto desiderio lo spinse a maggiore desiderio e perciò continua ricerca di questa dottrina. La ricerca di Dio, celato nella vera dottrina, lo stacca dai meschini dei del denaro e del senso e lo fa eroe di rinuncia. Se vuoi essere perfetto, va, vendi quanto hai e vieni dietro a me, ho detto al giovane ricco. Ed egli non l'ha saputo fare. Ma Zaccheo, sebbene più indurito nell'avarizia e nella sensualità, sa farlo. Poiché attraverso la poca parola che gli era stata riportata, aveva come il mendico cieco e lebbroso risanato da me visto Dio. Può mai uno spirito che ha visto Dio trovare più attrazione alcuna nelle piccole cose della terra? Lo può mai, mia piccola sposa?